Oh Padre, noi vogliamo ringraziarti, ti riconosciamo come il nostro Padre, ma anche come il nostro Re, perché sei venuto a servirci, tu sei un Re nuovo, diverso, tu sei il Re che si dona, non il Re secondo il nostro statuto mondano, e ci hai mandato un figlio. Nelle parabole Gesù si presenta come il figlio del re. Le nozze del figlio del re sono la festa, perché lui è con noi. Ti ringraziamo perché tu hai dimostrato la tua regalità e ci mostri la tua regalità in un modo completamente sorprendente e nuovo. E ti lodiamo perché questa regalità ce l'hai mostrata in Gesù. Tuo Signore Gesù, sei veramente non solo il Re dei Giudei, ma il Re di tutto il mondo, il Re del nostro cuore, il Re del nostro mondo, della nostra vita. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, la nostra filiale e fraterna gioia di sapere che tu non cerchi te stesso, ma cerchi il nostro bene. Ti chiediamo di mandarci lo Spirito Santo perché possiamo imparare a contemplarti, possiamo a guardare te, fissare lo sguardo su di te, perché contemplando te possiamo essere guariti dalle nostre piaghe. Contemplando le tue piaghe possiamo ritrovare la guarigione profonda di tutto il nostro essere. Spirito Santo, aiutaci a contemplare le piaghe di Gesù, aiutaci a non perdere di vista Lui, aiutaci a credere che le piaghe di Gesù sono la nostra salvezza. Vieni a trasformare la nostra vita, a rinnovare nel profondo tutto il nostro essere. O Maria, tu che hai contemplato da vicino le piaghe del tuo figlio, tu che sei l'addolorata, donaci di avvicinarci al segreto della tua fede, una fede che non si è lasciata sconvolgere da nulla, che non si è lasciata fuorviare dalle violenze, dalle ingiustizie, dalle irrisioni. Ti chiediamo di pregare perché la nostra fede si rafforzi sempre più, di intercedere per noi, perché impariamo a camminare dietro di te. Post te curremus. Vogliamo correre dietro di te, o Maria, per imparare ad essere veramente figli. Amen. Siamo arrivati al versetto 33 del capitolo 23 di San Luca e vogliamo ancora una volta fissare lo sguardo su Gesù. E questa volta il titolo che mi pare emerga molto chiaramente da quello che San Luca ci racconta è: Gesù è il Re dei Giudei. E che cosa vuol dire Re dei Giudei? Vedremo che è esattamente l'opposto di quello che magari la gente pensa, o di quello che noi pensiamo. Il Re dei Giudei è uno che salva gli altri. Vedrete che troveremo un ritornello continuamente, perché è ripetuto, che come? Perché non si salva? Perché non salva se stesso? Siamo sempre lì, eh? La nostra logica, che è quella del ripiegarci su di noi, la logica di Dio che Gesù ci trasmette, che è un'altra. E siamo arrivati dunque al versetto 33. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, che tra l'altro la parola cranio, non so se sapete, è una parola greca, è una traslitterazione. In greco si dice cranios, quindi cranio, che vuol dire proprio il teschio, perché in italiano si direbbe piuttosto teschio che non cranio. Il cranio invece è una parola greca che non è stata tradotta nemmeno, anche in francese si dice lo stesso crâne, vuol dire che è una traslitterazione. Questo luogo in realtà, ecco, non dobbiamo pensare, quando noi pensiamo al Calvario uno pensa, tant'è vero che in latino si dice Calvaria, quindi qualcosa di calvo, che manca di il Calvario, e Calvario vuol dire proprio questo, non è una montagna, non è una cima. In realtà il percorso, è lo stesso percorso che si fa adesso per arrivare, quando si va in Terra Santa, dalla casa di Pilato fino al Calvario, cioè alla Basilica dell'Anastasis. Non è un percorso molto lungo, si passa attraverso le vie di Gerusalemme, allora si usciva dalla città, ma fuori era una cava abbandonata, una cava di pietre abbandonata, e c'era questo piccolo monte alto 4-5 metri, non di più, che poi non era un monte, questa protuberanza di marmo bianco in cui erano stati fatti dei buchi, in modo tale che si potesse stare la parte verticale della croce, in modo tale che uno poi veniva. I pali erano sempre lì, cioè i pali verticali erano sempre pronti. Quando uno era normale, in ogni città, davanti alle mura della città, c'era sempre pronto il patibolo. Era un modo per scoraggiare i forastieri che arrivavano, eccetera, ed era un modo per dire loro: stai attento che qui si pratica la giustizia, pila dritto. Quindi accadeva che spesso c'era pure appeso qualcuno, e magari stava ancora morendo, perché essere appeso alla croce non era un supplizio veloce, era un supplizio che qualche volta durava 4-5 giorni, uno rimaneva appeso per un po' di giorni, senza contare che poi quando era appeso lo lasciavano lì finché cadeva giù il cadavere a pezzi, finché gli uccelli avevano mangiato tutto, in modo tale che questo era un deterrente, erano un po' i mezzi che avevano allora, per evitare che uno si comportasse troppo male. Le carceri di allora non erano molto piene come le nostre, erano spesso vuote. I romani avevano una giustizia spiccia, cioè se uno è innocente, bene, lo lasci andare, se uno non è innocente non si tiene in carcere. La paga, cioè devi pagare là dove hai sbagliato, se no ti prendi una bella dose di botte, oppure vieni venduto come schiavo. Carceri erano abbastanza deserti, non c'era molta gente, oppure c'era gente in attesa di giudizio per il momento, ma i processi venivano abbastanza rapidamente a quell'epoca, non avevano delle giacenze molto lunghe. Ecco, questo luogo chiamato Cranio è questa protuberanza di sasso bianco su cui c'erano infissi già i pali su cui dovevano essere messi i condannati a morte. Quindi quando giunsero, li crocifissero lui e i malfattori. Ancora una volta vengono presentati i malfattori, abbiamo già visto i cacurgoi, ancora una volta, cioè quelli che fanno male, cioè alla fine anche noi dobbiamo essere appesi con Gesù, cioè alla fine noi siamo malfattori, siamo lì con lui. Uno a destra, l'altro a sinistra. È interessante che vedremo che, pur essendo tutti e due malfattori, hanno due modi diversi di comportarsi. Lo vedremo poi dopo il versetto 38, noi ci fermeremo al versetto 38, ma ci sarà tutta una meditazione sui ladroni, che sarà, penso, un po' abbastanza interessante, perché ci troveremo un po' nella nostra situazione. Però oggi vogliamo solo fissare lo sguardo su Gesù, re dei giudei, questo re che viene crocifisso, che regna stando su una croce. Questo è sorprendente, il uno degli antichi inni della passione, Vexilla Regis Prodeunt, la traduzione italiana è ecco il vessillo del re avanza, la bandiera del re, il vessillo è la croce, e viene detto in questo antico inno medievale, regnavit aligno Deus, il nostro Dio regnò dalla croce, ecco il modo di regnare. Quindi ecco il trono, la croce. Gesù diceva, Padre, perdona loro. Ricordiamoci, qui vi dicevo di tenere sotto, nella, sottofondo, un po' in filigrana, sia il Salmo 22, sia Isaia 53. E qui troviamo, si diceva in Isaia 53, 12, per esempio, intercedeva per i peccatori. Quindi, che cosa si fa vedere qui? Chi è questo re dei giudei? Non è uno che fa giustizia ammazzando i peccatori, facendo fuori gli ingiusti, ma uno che intercede per i peccatori. E perdona loro, che il greco è aphes autois, cioè togli loro questo peso, Signore, Padre, non mettere sulle loro spalle questo peso. Lasciali andare, Padre, scioglili, è bello il latino che dice dimite illis, cioè lasciali andare, non avertene, liberali dal peso di questo male, perché? Perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. E qui siamo di nuovo al Salmo 22. Vi dicevo che il Salmo 22 è tutto in filigrana, in tutto il racconto della passione. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, non posso contare tutte le mie ossa, hanno gettato sulla mia veste la sorte. Non è che non sia accaduto, ma in fondo San Luca, come anche gli altri evangelisti, sono molto attenti a capire che ciò che avviene in realtà non è qualcosa di sorpresa, qualcosa a sorpresa che nessuno si aspettava. Se tu conosci la scrittura sapevi che già tutto era stato previsto, che questo grande progetto del Padre si sta attuando, che i profeti già ne parlavano, che i salmi lo hanno detto, quindi se tu sei attento lo sai, non ti sorprendi e non ti scandalizzi. E Gesù si presenta davvero come il re, no? Questo re che intercede, questo re che perdona, questo re che si consegna, questo re che non... Ricordate cosa aveva detto Gesù? Io sono in mezzo a voi come colui che serve, ecco un re che serve, non uno che fa prevalere o fa valere la sua ragione, perché di ragione ne ha, è innocente, ma è uno che accetta tutto questo e lo fa suo, vive per amore tutto questo. Guardate che questo è difficilissimo da capire, perché in fondo noi abbiamo un po', ci rimane dentro un po' l'idea che alla fine Gesù poteva benissimo, soprattutto pensate a una certa teologia, a un certo modo di pensare, che Gesù poteva benissimo scendere dalla croce e venire giù, insomma. Noi abbiamo, invece Gesù no, decide per amore di rimanere su. C'è un romanzo del fine 800, inizio 900, dove viene presentata un po' questa cosa, che il romanzo racconta. Mi ricordo più come chi è l'autore, un autore mi pare che sia un danese, se non sbaglio, ma già che vado a controllare, un vuoto di memoria, però mi ricordo. E in questo romanzo si racconta che c'è la vicenda del romanzo si svolge durante la peste a Bergamo, siamo Medioevo, e a un certo punto, mentre divampa questa epidemia di peste, un predicatore... mentre la gente prega nella cattedrale di Bergamo, la città vecchia, Ed ecco che entra questo predicatore a predicare, a gridare, a causa dei vostri peccati che voi state soffrendo questa peste, Dio vi sta punendo, Dio vi sta punendo. Ma voi direte, ma noi siamo stati redenti, noi siamo stati salvati. No, non c'è stata nessuna redenzione, non c'è stata nessuna salvezza. Venite con me al Calvario, venite, venite con me, e comincia a raccontare come si sono svolti i fatti, e comincia a dire che quando Gesù, quando tutti furono arrivati al Calvario, lo crocifissero e lo misero, lo issarono sulla croce, e la gente cominciò a dire, ah, se sei figlio di Dio vieni giù, e lo deridevano, e lo prendevano in giro, e sghignazzavano. Allora il Figlio di Dio guardò quelle moltitudini e provò una vampata di sdegno. Vide che le moltitudini non erano degne della redenzione. Allora, con un gesto di regale sdegno, con tutte le sue forze, tirò verso di sé i chiodi che si staccarono e vennero via. Passò sopra i suoi piedi, sopra le capocchie dei chiodi, fece un balzo a terra, prese le sue vesti, fece rotolare giù dal Calvario i dadi con cui i soldati stavano giocando, ed ecco, salì al cielo. E l'opera della redenzione non fu mai compiuta. Non c'è nessun salvatore, non esiste nessuna redenzione. E la gente comincia a piangere. O frate, muori per noi, fai qualcosa per noi. E poi finisce che la gente ha bisogno di qualcuno che dia la vita per te. E vanno fuori e lo crocifiggono fuori dalle mura di Bergamo. Ecco, questo finisce un po', se volete sapere la storiella, perché magari all'inizio poi non le finisco. Ma ecco, per dire che però esiste un po' questa idea, no? Che dobbiamo essere degni dell'amore di Dio. Ma nessuno è degno. Anzi, proprio dove noi eravamo più indegni, lui dà la vita. Non è che la gente era sotto il Calvario e diceva poverino, la gente è lì. Però è interessante, il popolo, ancora una volta c'è il Laos, il popolo è ancora il popolino, questa gente che apparentemente non capisce niente, stava, c'è questo stare, ai stechei stava, teoron. La traduzione italiana è contemplare, cioè vedere, scusate, ma in realtà il verbo teoreo in greco vuol dire contemplare. La teoria è la contemplazione. E poi è strano in italiano, eh? Questa è la mia teoria. Cioè, vuol dire che una teoria è qualcosa che io ho meditato a lungo fino a contemplarla, fino a farla diventare poi esprimerla. In greco è, con la teta, teoreo. Il verbo teoria vuol dire proprio questo, vuol dire contemplazione. Quando i padri del deserto parlano di contemplazione, parlano di teorein. Verbo teoreo, teoria. E qui è interessante che San Luca non dice che stavano a vedere usando il verbo orao, che è il verbo vedere normale in greco, viene usato invece il verbo teoreo, cioè siamo di fronte alla contemplazione della croce. Comunque tu sia, se contempli la croce sarai salvato. Qui viene in mente il libro dei numeri, vi ricordate? Serpente levato nel deserto. Chi lo contemplerà sarà salvato. Gesù aveva detto, e lo diceva nel Vangelo di Giovanni, quando sarò innalzato da terra tirerò tutti a me. Ecco, questa gente è lì. Il popolo stava a contemplare. Il popolo. Notate bene invece gli altri, Oiarcontes de, cioè è interessante, perché da una parte c'è il popolo, dall'altra parte invece c'è il greco costruisce sempre le sue frasi con men e de, che sono due modi per esprimere la frase. Da una parte questi facevano così, dall'altra questi facevano un altro, allora hanno mende, due modi per esprimere la contrapposizione tra quello che sta facendo uno. Allora, da una parte c'è il popolo che contempla, i capi invece, o gli arcontes, gli arconti, cioè quelli che contano, già vedete che viene fuori qualcosa, no? Arcontes vuol dire quelli che contano, quelli che hanno un ruolo, lo deridevano. Ecco qui, non hai capito la logica di Gesù, la derisione nasce da lì, lo deridevano, ha salvato gli altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto. Capite che qui uno non ha compreso assolutamente nulla. Che cosa vuol dire essere il Cristo? Cosa vuol dire essere il figlio di Dio? Cosa vuol dire essere il re di Israele, salvare se stesso o salvare gli altri? Ricordate che è la stessa cosa che è difficile capire, il demonio, tre tentazioni del deserto, ricordate? Trasforma i sassi in pane, hai fame? Salva te stesso, siamo sempre lì, eh? Se tu sei figlio di Dio, vuol dire tu è il re di Israele, sei figlio di Dio, ma salva te stesso, mangia, trasforma i sassi in pane. Gesù moltiplicherà i pani, ma non per sé. Preso a commozione per la gente che aveva davanti, perché già da 3 giorni non seguivano digiuni, Gesù trasforma, moltiplica i pani. Non lo fa per sé, non perché Gesù, avendo fame, si rivolse a Pietro dicendo: non hai uno stuzzichino? No, non è lui che ha fame, è la gente. Cioè è la gente che lui non sta salvando se stesso. Buttati giù, tutti ti applaudiranno, vedrai che bella figura ci fai. Acquistati i regni del mondo, te li regalo io. Attraverso il potere attirerai tanta gente, guardate che è questa cosa dell'attirare, è uno dei mezzi, è un trucco diabolico, eh? Se noi avremo l'oratorio più fornito, le sale cinematografiche all'ultimo grido, e poi se avremo i bar più belli, se avremo anche la discoteca in oratorio, attireremo tutti i giovani da noi. Ma qual è la meta del cristiano, della vita cristiana? Attirare a Cristo o attirare la discoteca? Chi ha mai detto che il fine giustifica i mezzi? Se il mezzo è cattivo, non può produrre frutti buoni. I mezzi sono della stessa qualità dell'albero, i frutti sono della stessa qualità dell'albero. Non si può fare le cose a fin di bene, si sceglie il bene. Non esistono le cose a fin di bene, non si può rubare a fin di bene. Ah, ma io l'ho fatto perché mi sentivo molto solo. Vabbè, fa le cose a fin di bene, avevo bisogno di compagnia. Comporti un asino, comporti un barboncino, così siete in due asini, no? Sapete, no? La storia vera, di Giovanni Paolo II. Un giorno proprio sono arrivati dei contadini dalla ciociaria e gli hanno portato un asinello, un somarello, un somaro, un asino. E allora subito un cardinale della curia si avvicinò: ma santità, adesso dove lo mettiamo? E lui dice, si china un po', dice: mettetelo dove volete, ma soprattutto non in Vaticano, perché ce ne sono già troppi. Allora, ecco, ritorniamo qui, insomma, a questo Gesù che non, ma immaginate se Gesù fosse sceso in maniera pittoresca dalla croce. Quanto bene poteva fare, quanta gente avrebbe potuto trascinare, ma Gesù è venuto a fare spettacoli pirotecnici, trascinare la gente, o è venuto a portare al cuore del Padre e a convincere che è solo l'amore che salva, non altro. Capite lì, eh? Quando noi scambiamo, ah, ma se noi avremo, sono stati fatti anni, ricordate, uno dei libri che poi è finito all'Indice, poverino, di Don Milani, Esperienze pastorali, tra le cose che diceva, criticava i nostri, eravamo negli anni 60, criticava i cinemi parrocchiali, tutte queste cose qui, una critica serratissima, una delle cose, aveva messo il dito in tante piaghe, naturalmente quando tu tocchi anche le altre gerarchie ecclesiastiche si scuotono un po', del resto anche uno dei libri di un beato, Osmini, ormai beato, le cinque piaghe della Chiesa, era finito all'indice anche lui, cioè ora i santi non scrivono libri proibiti, ma era finito all'indice perché diceva delle cose che era meglio non dire. Ecco l'opportuno o il vero, no? Anche lì. E fra le cinque piaghe c'era, per esempio, il distacco dai laici dal clero, colmato col Concilio Vaticano II, ma non del tutto ancora. La lingua latina nella liturgia, colmato ancora col Vaticano II, la messa, la gente non capisce cosa si dice perché tu predichi un Vangelo letto in latino, potete immaginare, adesso vi spiego cosa dice il Vangelo, poi faccio vedere su un Vangelo letto in latino, ma era una delle due piaghe, poi mi pare che il potere temporale dei papi, cioè un po' tutte queste cose qui che lui aveva denunciato, che poi sono rivelate vere, alla fine i profeti però non hanno mai vita facile, perché devo dire quelle cose che sono evidenti davanti a Dio, ma che gli uomini preferiscono non vedere, questo è normale. Ecco, comunque anche Don Milani aveva criticato questo far la corsa a chi ha i mezzi più potenti per attirare la gente, ma qual è il nostro compito? Attirare la gente con i mezzi potenti, ma Gesù l'ha rifiutato questo, la seconda tentazione di San Luca, capitolo 4, Gesù ha rifiutato di mettersi al servizio di Satana pur di avere dei mezzi potenti per attirare la gente, anzi ricordate, l'abbiamo letto di San Luca qualche capitolo fa, quando diceva, avendo visto che molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse, non ha detto, oh, sono contento che siate in molti, meglio qui che altrove, è meglio qui che in discoteca, no? Gesù dice, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, suo fratello, e anche la propria vita, non può essere mio discepolo. Quindi Gesù parla chiaro e dice, se tu ti metti a costruire una torre e non calcoli quanti mezzi hai, guarda che rischi di fare una stalla, un pollaio, e tutti rideranno perché ha cominciato a fare la torre e poi si trova ad aver fatto uno stabiello, un pollaio, non serve a niente, no, per dire, calcola bene. Allora, Gesù è uno che scandalizza, ha salvato gli altri ma non salva se stesso. Se sei figlio di Dio, vieni giù, se sei figlio di Dio, mettiti a servizio, usa le tue forze per far del bene a te, usa le forze per affermarti. A Cana Gesù non disse ai discepoli, con tutto sto caldo, mamma mia con questa gente che c'è in questo matrimonio, ma che caldo, non c'è più neanche un goccio di vino. E la Madonna dice, un momento ci penso io adesso, fate quello che lui vi dirà. No, no, non è che Gesù aveva sete, mancava vino, non hanno più vino, lui lo trasforma l'acqua in vino per gli altri, non per sé. Gesù non ha mai fatto dei miracoli per guarire le proprie piaghe. Anzi, le sue piaghe sono rimaste anche dopo la risurrezione. Metti il dito nelle mie piaghe, dirà Tommaso. Ha guarito le altre piaghe, ma non le sue. E in questo si rivela l'amore, un amore gratuito che non va a cercare se stesso. Ed è bella il commento che ne fa invece proprio questa frase Kierkegaard, un uomo straordinario, che quando dice... Noi tutti diciamo, vieni giù, salva te stesso, salva te stesso. E io dico, rimani su, Signore, rimani su, salva noi, non te stesso. E poi aggiunge, ma proprio perché tu sei figlio di Dio, non sei sceso dalla croce, perché se tu fossi stato come noi, saresti sceso. È vero, no? Se voi immaginate di essere sulla croce, di poter scendere, avere la forza per scendere, scendereste o no? Io sì, perché non sono figlio di Dio. Ma lui che è figlio di Dio, potendo scegliere, rimane. Rimango su. Potrei scendere, ma non scendo. Rimango su, perché l'amore deve trionfare fino in fondo. Ho scelto di donarmi per amore fino in fondo, senza esclusione di colpi. Ed è questo che a noi dà fastidio, perché io amo un po'. Ma amare e basta, senza togliendo tutte le altre determinazioni, tutte le altre qualificazioni, è difficile, un amore senza aggettivi, capite? salvi se stesso. Invece no, lui è il re dei giudei perché salva gli altri, perché è Gesù. Troveremo dopo, quando andremo avanti vedremo i ladroni, l'unico che sa, che chiama per nome Gesù. Lo sapete chi è? Il buon ladrone, l'unico. Lo chiama Gesù senza aggiungere nulla, Non dice Gesù Signore, Gesù Maestro, altri lo hanno chiamato così, Gesù Maestro, Gesù Signore, Gesù figlio di Davide, lui lo chiama solo Gesù, Josua. E cosa vuol dire in ebraico Josua? Salvatore. Tu mi hai chiamato Salvatore e io ti salvo. Gli altri hanno in mente un Salvatore che salva se stesso, io no, sono un Salvatore che salva gli altri. Ecco, è l'eletto, non scende. Anche i soldati lo derivevano, vedete la differenza, no? Da una parte c'è il popolino, quello che non capisce niente, questo popolo bue, questa gente che non capisce niente, ricordate il Vangelo di Giovanni, ma questo popolo che senza istruzione non capisce niente. Noi sì che sappiamo che non può venire un profeta dalla Galilea. E quando, quando Nicodemo fa notare, ma la nostra legge condanna forse qualcuno senza averlo prima ascoltato. Subito gli stoppano la bocca, tappano la bocca dicendo, zitto lì, somaro, studia, e vedi che non sorge un profeta dalla Galilea. Ma avevano capito che lui invece veniva dalla Giudea, era nato Betlemme. D'altra parte non c'erano le carte di identità allora. Noi sappiamo, il popolo invece no, ma questo popolo che lo acclama, questo popolo è maledetto, dicono. Questo popolo non conosce la legge, maledetto. Ebbene, questo popolo che non conosce la legge, che è maledetto, il Laos, questo popolino, stava a contemplare. I capi invece lo deridevano. I soldati, ancora una volta, lo deridevano e gli si accostavano porgendogli l'aceto. Versetto 7 del Salmo 22, no? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Mi hanno dato da bere l'aceto, anche lì, Salmo 22. Vedete che San Luca segue passo passo un po' quello che il Salmo diceva. Gli porgevano l'aceto e dicevano, se tu sei re dei giudei, salva te stesso, ancora una volta, salva te stesso. Re dei giudei, salva te stesso. Ma perché insistono re dei giudei? In effetti San Luca dice, infatti qui c'è un de, di fatto, il famoso Mende, di fatto c'era una scritta sopra di lui. Costui è il re dei giudei. Allora dice, guarda, c'è scritto lì, sei re dei giudei. È vero, la scritta è vera. L'ha fatta Pilato la scritta, vi ricordate? Tu sei re dei giudei? La prima domanda di Pilato. Tu sei re dei giudei? La risposta, tu lo dici. Ebbene, io ti faccio anche il titolo. Ti faccio il diploma, con tanto di timbro dei romani. Tu sei re dei giudei. Ma io, di un re così, non so cosa farmene, perché tu sei un re debole, un re fragile. Sei un re che non fa paura, perché io ti lascio libero. Ti vorrei lasciare libero. Ma non ce la fa. Gli altri, invece, che hanno capito veramente che sei pericoloso, ti vogliono in croce. Perché sanno che tu sei un re debole, ed è appunto perché sei un re debole che sei pericoloso. Perché quando uno è debole, vuol dire che ama, è veramente pericoloso. Il vero pericolo è l'amore, non è la logica, non è l'intelligenza, il vero pericolo è l'amore. L'intelligenza ha fatto tanti danni, l'amore mai. No? C'è un quadro di Goya intitolato La notte, il sonno della mente genera mostri. Sonno della mente genera mostri. Poi c'è un libro invece di Camilleri, che non è il romanziere Camilleri, Rino Camilleri, che è un grande storico, il quale ha scritto invece il sonno della ragione genera mostri, si vede questi mostri, si vede uno che dorme, si vede tutti i mostri, Goya ha disegnato questo quadro, pare che si trovi a Madrid, non so bene, forse sia al Prado, e dall'altra parte perché si pensava che il sonno della ragione genera morte. Quando la gente non usa più la ragione, pensate a tutti i mostri che sono venuti dall'illuminismo, quante ne ha combinate tutti questi mostri. E in effetti Camilleri, rileggendo, dice: i mostri della ragione, ha scritto un grosso libro dove elenca tutti i mostri della ragione, a partire da Sparta, dalla Grecia, tutti i mostri fino ai giorni nostri. Un libro interessantissimo, è una chicca piena di smonta con fatti precisi, documenti, tac 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 tac, ti smonta tutto quello che quando noi ci è stato insegnato a scuola spesso, tante storielle che sono diventate un po' delle leggende popolari, i mostri della ragione, di Rino Camilleri, se vi interessa trovarlo, è interessantissimo. Mi pare che sia uscito anche il secondo volume rifatto e riaggiornato. Io avevo il primo, poi l'ho prestato, naturalmente non è tornato più, ho avuto il secondo, l'ho prestato ancora, ma so a chi l'ho prestato. Uno non impara mai, no? Quando uno presta i libri sa che spesso è l'ultima volta che li vede. Comunque, ecco, allora, dicevo che questa scritta non fa se non attestare questo. Ecco il modo di essere re. E ora, se noi veramente siamo un popolo regale, e Gesù se lo dice, parlate da me, io sono così, fate come me, io sono in mezzo a voi come colui che serve, io vi ho lavato i piedi, io ho scelto l'ultimo posto. E Gesù che chiede di venire dietro di me, portare la croce e arrivare fino in fondo, fin lì. E questo davvero, cioè, ci mette un po' in discussione. Io credo che guardando questo, mamma mia, ecco la regalità di Cristo. Quando io dico tu sei il mio re, io riconosco che faccio parte anch'io di questa regalità, anch'io voglio mettermi al tuo servizio. Da che parte stai oggi? Ricordate la famosa meditazione di Sant'Ignazio sui due vessilli. A chi vuoi servire? Sotto quale bandiera vuoi servire? Sotto la bandiera del re dei re, che è attendato sotto Gerusalemme, che dove c'è pace, eccetera, oppure sotto l'altro re, il re potente, il cui accampamento è sotto Babilonia, fumo, agitazione, grida, urla, strepiti, Chi scegli? Da che parte vuoi stare? Colui che ti offre la vita e ti chiede di offrire la vita, o colui che dice, ma chi offrire la vita? Io prendo quella degli altri. Qual è la logica? Da che parte vuoi stare? In che direzione ti vuoi muovere? Ecco, anche noi, io mi auguro che tutti quanti noi vogliamo essere un po' col popolo, con questa gente che capisce niente, che però stava a contemplare. Dalla contemplazione della croce nasce la nostra guarigione. Se avremo il coraggio di contemplare la croce, e questa contemplazione della croce, ricordate la Via Crucis, no? Che è la contemplazione della croce, è un cammino dietro a Gesù per imparare ad amare, è una grande meditazione sul gesto del dono totale di sé. E noi in questo cammino, mamma mia, quanti ostacoli, quante difficoltà troviamo, vediamo veramente quanta strada abbiamo da fare. Per fortuna lui dice, impossibile all'uomo ma non a Dio. E ce lo ripete ancora oggi. Ecco, ci mettiamo allora con semplicità dietro di lui. C'è una cosa che forse vi siete accorti che manca. C'era sopra di lui una scritta in lettere greche, latine, ebraiche, ma non c'è, cioè non so se nella vostra traduzione non c'è, ma semplicemente perché nei manoscritti più antichi non c'è, ed è stata presa forse da Giovanni 19:20, perché Giovanni è lui che dice che la scritta era in tre lingue. Allora probabilmente il solito amanuense che dice ma qui manca qualcosa, tac, lo prende da là e lo aggiunge, cioè pensando che fosse un errore. Di solito ricordiamoci che le aggiunte Quando manca qualcosa vuol dire che siamo sulla via giusta. Quando è aggiunto qualcosa c'è da dubitare che qualcuno abbia pensato di integrare il testo. Normalmente è così, la famosa Lectio Difficilior, la Lectio Brevis, quando la lettura è più breve, naturalmente quella più antica. Quando ci sono, perché la tentazione è quando, se io trovo un testo e non capisco troppo, aggiungerci due parole di spiegazione, no? E allora più aggiungo spiegazioni e più mi allontano dall'originale. Difatti qui nel greco i manoscritti più antichi non dicono, però invece già nella traduzione di San Gerolamo, il quale non aveva probabilmente i manoscritti più antichi a sua disposizione, dice che era tautem et superscriptio inscritta super illum litteris grecis et latinis et ebraicis. Invece il greco non c'è, comunque, ecco, era soltanto l'ultima precisazione da vecchio professore che volevo dirvi, e basta, ci fermiamo qui e vi auguro buona riflessione.